Davide Giacalone, siamo pronti con la nostra rassegna stampa. Buongiorno Davide.
Buongiorno, buongiorno, bentrovati.
Buongiorno, allora la prima pagina di oggi del Corriere della Sera titola così: Draghi in aula, tensione e spiragli, oggi l'intervento al Senato, il voto di fiducia, le richieste di Salvini e i paletti del Premier per rimanere. Guardiamo anche le altre prime, la Repubblica, Draghi in aula, incognita Salvini, stesso concetto dunque. La Stampa titola così: Draghi, fiducia o dimissioni.
Allora, a me pare le cose stiano in questi termini. Su una faccia della moneta si vede chiaramente che l'azione del governo è avviata, gli effetti sono positivi, il PNRR sta andando avanti, la campagna di vaccinazione è andata bene, c'è la guerra, c'è il gas, ci sono le cose. Ma voi siete veramente matti che volete fermare tutto adesso, peraltro per anticipare di qualche mese un voto che comunque avrebbe un significato, la crisi e lo scioglimento anticipato, negativo per l'Italia. Questo c'è su una faccia. L'altra faccia della moneta recita con altrettanto senso di responsabilità, secondo me. E cioè, ma voi sul serio volete pensare che uno come Draghi debba continuare a trattare, a negoziare, a fare compromessi? Quello c'ha l'emendamento che deve aggiungere un po' di miliardi da dare in un modo, quell'altro c'ha da tenere duro sui tassisti, quell'altro ancora, che poi è sempre lo stesso, c'ha la questione dei balneari. Per far passare la cosa del catasto c'è voluto il compromesso, sì, facciamo l'accertamento del catasto, ma non vale subito, vale... Ma veramente bisogna andare avanti così? A un certo punto, siccome comunque la palla torna fra i piedi degli italiani, intesi come elettori, tanto vale che gliela mettiamo subito ai piedi e vediamo che cosa succede. Sono due facce, ripeto, sono due facce, potete leggerle dignitosamente l'una e l'altra. Comunque, questa mattina si lancia e nel pomeriggio a terra, quindi diciamo ci vediamo domani mattina. Mi parrebbe che ci siano le condizioni per andare avanti, però ve lo dico dopo che la moneta sarà planata sul palmo dell'arbitro.
Occupiamoci di economia sulla prima del Sole 24 Ore. Leggiamo: l'allarme delle agenzie di rating, senza Draghi niente riforme, quindi anche da quel fronte appello affinché lui non si dimetta. L'apertura invece è dedicata alla Banca Centrale Europea, pronta a un rialzo fino a 50 punti, pronto lo scudo antispread con acquisti mirati senza condizioni per gli stati. Ne parla anche il quotidiano La Stampa nelle pagine interne, titolando: BCE, l'attacco dei falchi, la brusca accelerazione dell'inflazione, le incognite legate a guerra e gas, l'impasse politica italiana complicano le manovre della Banca Centrale Europea, pronta a varare il primo rialzo dei tassi di interesse di oltre 10 anni.
Allora, vaneggiano, nel complesso vaneggiano, perché la Banca Centrale Europea ha già annunciato un rialzo di 0,25 dei tassi di interesse, considerato che da quando c'è l'euro il top è stato 1,50 e che dal 2014, forse qualcuno ricorderà un tale, si chiamava Draghi, che stava alla BCE, whatever it take, i tassi di interesse sono a zero. E non è normale che siano zero, tra l'altro i tassi di interesse a zero hanno un riflesso anche nelle tasche dei risparmiatori, che fanno zero comprando quei titoli. Addirittura si comprano, ma questo lo fanno solamente le compagnie d'assicurazione e pochi altri, si comprano i titoli del debito tedesco, tu paghi, non è che incassi, non è che c'hai gli interessi, paghi per la gioia di averli comprati, perché sono molto sicuri. Quindi 0,50 non è i falchi. Questa cosa dei falchi ormai sta, secondo me, solamente sulla bocca dei polli. La sostanza è che in una stessa frase una persona che sappia che sta dicendo non ci può mettere che i prezzi stanno aumentando, bisogna porre rimedio, la banca centrale non aumenti i tassi di interesse, perché non è, cioè veramente siamo di fronte a soggetti che non hanno, non dico studiato, come pare esagerato, ma proprio semplicemente riflettuto su quello che stanno dicendo. Detto questo, domani mattina, dopo la sceneggiata che faremo oggi in Parlamento e che comunque continua domani, perché domani va alla Camera, venerdì va alla Camera, se non ricordo male.
Domani.
Quindi giovedì contemporaneamente si riunisce il board della Banca Centrale Europea per il cosiddetto scudo disgregazione, dispersione, che più che anti-spread. Anche qui quelli che dicono senza condizioni vaneggiano. maneggiano, perché non esiste il denaro senza condizioni, non esistono le cose senza un prezzo. Quello che sta cercando di fare la banca centrale è di rendere tutto automatico, e cioè c'è un livello al di là del quale di differenziare i tassi di interesse, quindi di spread, al di là del quale si parte automaticamente, e non c'è bisogno che lo chieda un paese europeo, perché quei sistemi già esistono, già funzionano e funzionano bene. Ma senza che nessuno lo chieda, la condizione sarà il rispetto degli impegni già presi con l'Unione Europea, per esempio sul PNRR. Quindi non è senza condizioni, non deve essere senza condizioni, sarebbe un male se fosse senza condizioni. Questa cosa piagnone è anche un po' miserabile, perché non ci aiutano senza chiederci niente, è da gente che veramente non è sovrana neanche della propria testa.
Andiamo sul Messaggero e ci occupiamo della crisi energetica. In prima pagina: Mosca riapre Nord Stream e crolla il prezzo del gas. Da domani torna l'erogazione, anche se limitata, ma Bruxelles prepara il razionamento dei consumi. Poi sull'approfondimento all'interno si legge: grande sollievo sul mercato di Amsterdam, Putin, Gazprom rispetterà gli impegni.
Allora, tutto girava attorno a un concetto, cioè Nord Stream, quindi la Russia aveva annunciato che non sarebbe più passato a gas, perché c'era una turbina rotta, peraltro, e quindi questo ha innescato un problema grosso, cioè che gliela diamo la turbina, perché loro non sono in grado, i russi, la grande potenza scientifica, non è in grado di ripararla. Per cui allora il Canada ha detto: noi abbiamo la turbina pronta, se la volete. La Germania ha detto: vabbè, se ce la dai gliela do io. Dall'altra parte l'Ucraina diceva: no, ma guardate che c'è l'embargo, non dovete dargli niente. Sì, c'è l'embargo, ma ora il gas lo prendo io. In tutto questo dice: ma non è che per caso tutta questa è una scusa, e in realtà si sta chiudendo il rubinetto del gas? Cosa che evidentemente aveva portato su ulteriormente, perché non è che fossero non cresciuti, il prezzo del gas. Beh, la turbina è arrivata, è stata messa in parte, e Gazprom ha assicurato fin qui, la parola dei russi, ma insomma ha assicurato fin qui che intende comunque riaprire il flusso, e quindi il prezzo del gas cala. Però attenzione, non dimentichiamo quello che noi stessi diciamo. Noi comunque intendiamo affrancarci, noi intesa tutto l'Occidente, l'Unione Europea vuole affrancarsi dal gas russo. Quindi adesso, se la turbina funziona e riaprono il rubinetto, continueremo a fare stoccaggio, ma continuiamo ad andare in Algeria e altri posti, perché quel gas dovrà essere totalmente sostituito, e la Russia di Putin collassare a causa del criminale attacco all'Ucraina.
Allora Davide, ci spostiamo sulla prima della Stampa di oggi. C'è un intervento del cancelliere tedesco Olaf Scholz che si apre così: la politica inizia osservando la realtà, il ritorno dell'imperialismo in Europa fa parte di questa realtà, così Putin ha distrutto le speranze di pace.
Così il cancelliere Scholz, socialdemocratico, non sto a ricordare la lunga tradizione di Ostpolitik, quindi di attenzione a Est, della Germania in generale e dei socialdemocratici in particolare, dice secondo me cosa correttissima, dice quello che qui diciamo da tempo, ma soprattutto dice una cosa che veramente stupisce, che chissà per quale ragione non si vuole né leggere né ascoltare Putin. Perché se alla ricerca disperata che anch'io ho fatto delle ragioni di Putin e della Russia, uno prestasse orecchio a quello che dice, a quello che ha scritto, diciamo così, gli passerebbe il dubbio per sempre, perché è una visione imperialistica, nazimistica, che non si ferma. Punto e basta. Dopodiché ci abbiamo creduto quando è cominciata la Cecenia, la Georgia, la Crimea, e non puoi credere all'infinito alle balle, perché semplicemente, tra l'altro, lui non l'ha mai detto: mi fermerò in Cecenia, in Georgia e in Crimea. Ha sempre detto: andrò avanti, e infatti l'ha fatto. Scholz ce lo ricorda e fa bene.
Sempre sulla Stampa, questa mattina siamo a pagina 10, c'è un titolo che suona così: consumi, la grande frenata. A giugno crollano gli acquisti degli italiani, respira solo il turismo, Confcommercio, inflazione insostenibile, a luglio il PIL sarà negativo. Poi c'è una specie di indagine più approfondita su macro aree: alberghi, bar e ristoranti e cura della persona crescono, scendono abbigliamento, mobili, cibo e bevande.
Allora, naturalmente e questo vale sempre, si tratta di medie, per cui c'è quello che sta in difficoltà e quell'altro che un po' meno o per niente, perché ci sono anche settori che crescono. Dove i consumi aumentano, si dice turismo, ma insomma alberghi e ristoranti, non è che ci vanno solo gli stranieri che vengono in Italia, ci vanno anche gli italiani che si muovono in giro per l'Italia. E se guardate la spesa per la cura della persona, c'entra relativamente poco il turismo. La sostanza è che noi assistiamo a una diminuzione dei consumi, ma un aumento dei depositi bancari. Quindi in media, ripeto, naturalmente c'è chi è in condizioni diverse, in media la ricchezza c'è ma non viene utilizzata. Questo capita quando c'è paura. No, se lo ricordino quelli che ogni giorno devono creare un elemento di crisi, perché poi la crisi genera diminuzione dei consumi e questo genera crisi.
Prima pagina del Corriere della Sera, cambiamo argomento, restando in rassegna stampa. Anche il procuratore generale smonta le accuse a Eni, processo infondato. Caso Nigeria, rinuncia all'appello, scrive il Corriere della Sera. La lettura di Libero: la scandalosa indagine su Eni distrugge la procura di Milano. Il procuratore generale archivia, accuse PM, non c'è prova, solo insinuazioni. La lettura del Sole 24 Ore sullo stesso tema: processo al capolinea, assoluzione definitiva per i vertici.
Allora, due osservazioni. Vabbè, è ovvio che un processo di questo tipo, un'accusa di questo tipo al nostro ente nazionale idrocarburi di aver distribuito in tangenti per più di 1 miliardo e se ne deve brano, non è stata, diciamo così, un bicchiere salutare, dice una cosa, diciamo, questo fa bene alla salute. Però, può starci nella realtà. E le due osservazioni sono queste: è normale in una dinamica processuale, perché così funziona, che si va, entra in aula, c'è una difesa, c'è l'accusa, qualcuno perde. In questo caso ha perso la procura, cioè ha perso l'accusa. Ma non è che sia sta notizia clamorosa che non deve mai succedere. Il problema qual è? È che la stessa procura, in questo caso la procura generale, dice: noi non presentiamo appello. E fanno bene, perché e per l'appunto c'è questa abitudine che si fa comunque appello, perché tanto alla procura non gli costa niente, all'imputato gli costa l'avvocato, gli costa il tempo, gli costa l'impegno, alla procura lo fanno di mestiere. Quindi è un fatto positivo che giustamente la procura generale dica: sì, ma se non c'è uno straccio di prova, se non c'è niente, se ci hanno dato torto in primo grado, ma che la presento a fare io il ricorso in secondo grado, in appello? Quindi questa prima considerazione è positiva. La seconda: ma se il procuratore generale non vede uno straccio di prova e quindi si adegua alla sentenza di primo grado, ripeto, è una normalità processuale ed è un bene che non si ricorra per principio, ma il collega che sta in procura e che di prove ne ha viste tante decisive fa carriera esattamente come il primo? La risposta è sì, e questo è un po' meno allegro e positivo.
Alle 7:27 minuti, sulla prima pagina di Repubblica, ma poi questa foto è riportata anche altrove, troviamo questa foto del presidente Ebrahim Raisi che tiene per mano alla sua sinistra il presidente turco Erdogan e alla sua destra Vladimir Putin. Il summit c'è stato appunto nelle scorse ore, titola Repubblica: Putin a Teheran, rompe l'isolamento. E poi c'è un'altra lettura sulla stampa invece: Erdogan chiede allo zar il via libera contro i curdi, vertice a Teheran, al centro dei colloqui Siria e sblocco dell'export di grano, batteremo, dice Putin, NATO e sanzioni.
Allora, sarebbe tema complesso e lungo, ma facciamola semplice. È la prima volta dal 24 febbraio che Putin esce fuori dai confini nazionali e c'ha un ottimo motivo per farlo. Il primo è che gli iraniani gli forniscono i droni per la guerra. L'aviazione russa ha dato di sé una prova pessima e quindi, insomma, i droni iraniani possono essere molto utili. Inoltre c'è una sorta di società fra reietti, perché sono sia la Russia che l'Iran sottoposti a dure sanzioni occidentali, quindi, diciamo così, si ritrovano vicini in questo. Secondo, hanno in comune il desiderio di creare un polo anti-NATO. Terzo elemento brevemente da mettere in evidenza: scusi, ma allora che ci faceva Erdogan, che è un membro della NATO? Ci faceva che lui ha una certa libertà di movimento in questa stagione, perché è media per l'uscita del grano dall'Ucraina, e non solo quello che rubano i russi. quindi diciamo, stava svolgendo un ruolo tutto sommato positivo. Ne approfitta però perché, essendo turco, quindi diciamo con una certa propensione al mercanteggiare, dice: ah, beh, visto che sto trattando per il grano, allora vi comunico che stiamo facendo l'accordo contro i curdi. Qui c'è un grande equivoco, che molti sono convinti che noi si vada d'accordo con Erdogan e chi se ne importa dei curdi, ma non è vero, perché i curdi sono sostenuti da noi, tant'è che ieri Erdogan, parole sue, dice: i gruppi terroristi in Siria, per lui i curdi sono gruppi terroristi, in realtà sono stati tra i migliori combattenti a terra contro il fondamentalismo islamico, i gruppi terroristi in Siria sono sostenuti dai paesi occidentali, Germania, UK, quindi Regno Unito, Francia e soprattutto dagli Stati Uniti. La fama di aver abbandonato i curdi la si deve soltanto a una scelta fatta dal presidente Obama all'epoca della guerra in Siria, scelta non particolarmente felice, ma la storia va avanti ed è un filino più complessa del farla tutta in un titolo.
Parliamo delle questioni climatiche. Sulla prima pagina del Corriere della Sera c'è una fotonotizia: Italia a fuoco, evacuazioni e paura dal Carso alla Versilia, l'allarme, caldo record superati per la prima volta i 40 gradi in Inghilterra. Sulla prima pagina del Foglio c'è un editoriale di Giuliano Ferrara sul tema: a luglio fa caldo da secoli, facciamocene una ragione con lo stile asettico dei bollettini dell'aeronautica invece di sacrificarci all'ideologia. Sembra che strizzi l'occhio vagamente a chi del cambiamento climatico non è molto convinto. Poi Ferrara scrive: è possibile che questa storia della casa che brucia, dei ghiacciai che ci minacciano, eccetera, sia parte di una variazione climatica piuttosto difficile da classificare. Diciamo, parlando con i climatologi, non sembra così complicato da classificare. Dice: nel lungo va ricordato che tanto saremo tutti morti, e quindi la sintesi un po' chi se ne frega.
Sì, devo dire che Giuliano Ferrara da par suo è riuscito a scrivere questo pezzo, che ha degli aspetti di realtà. Tenete presente che è tanto vero che fa caldo, che oggi la cosa è sulla prima pagina del Mondo, del Figaro, del Financial Times, cioè non è la fissazione di... Però è anche vero quello che scrive Ferrara, cioè è da sempre che a luglio fa caldo, anzi anche ad agosto, vi annuncio che anche ad agosto fa caldo, della serie Antò fa caldo, e questo è abbastanza normale. Ferrara poi punta il dito su una cosa che in realtà nessuno di noi sa con precisione, cioè: ma noi siamo dentro un periodo di cambiamento climatico di quelli che nella storia dell'universo, che però si calcola in miliardi di anni, ha portato a delle mutazioni fino alla scomparsa di alcuni presenti, per esempio su questa terra i dinosauri non hanno fatto niente di male, non avevano inquinato, non avevano prodotto gas serra, però sono scomparsi lo stesso. Cioè, perché se è quello, è tutto sommato, che ce puoi fare? Al massimo puoi esplorare l'universo per trovare un altro pianeta. Oppure no, è anche responsabilità nostra dell'inquinamento che produciamo? Non lo sappiamo. Cioè, una risposta sicura non c'è, però io quello che è per sicuro è che fa caldo. L'ha aumentato il caldo negli ultimi anni, e prendono fuoco un sacco di cose in giro. Vabbè, lascia perdere che a Londra si sono fusi i binari del tram, ma quello è perché fa caldo. Però, per esempio, gli incendi non è una cosa normale. Queste cose si impara a far fronte. Noi siamo riusciti a vivere come esseri umani nei ghiacci del Polo Nord, riusciamo a vivere all'equatore, dovremo essere capaci di vivere anche in zone che sono tradizionalmente temperate, e che quest'anno non è che abbiamo vissuto una temperatura particolarmente, drammaticamente più alta del passato, ma ha piovuto molto meno. E quello è una cosa su quale gli antichi romani avevano inventato gli acquedotti. Si può fare, cioè, un po' di buona volontà si può fare.
Guardando al passato, Davide, in quest'ultimo minuto e mezzo che ci resta, entriamo nelle pagine interne del Corriere della Sera. Si torna a parlare della vicenda, la ricorderete, di Davide Rossi, vicenda del 2013, il capo comunicazione di Monte dei Paschi di Siena, precipitato dalla finestra del suo ufficio a Siena e poi morto. Il RIS dice: non fu spinto giù da questa finestra, la super perizia della morte del manager spunta il video in un'altra telecamera, fu cancellato.
Allora, il RIS sarebbe il reparto investigazioni scientifiche dei carabinieri, insomma, è quanto di meglio possiamo mettere in circolazione. Io sono sicuro che questa storia rimarrà per quella che è, cioè taluni rimarranno convinti che è stato ucciso, altri rimarranno convinti che si è suicidato. Il RIS fa solamente notare che alcune delle incongruenze, per esempio alcune ferite sul corpo di Rossi che non sono compatibili con l'essere precipitato dalla finestra o buttatosi dalla finestra, e cioè perché era stato aggredito prima, il che renderebbe in qualche modo ragionevoli quei segni sul corpo. È così? Non è così? Sapete, ma non è che la giustizia riesce sempre ad acclarare tutto, c'è qualcosa che rimane fuori. Oh, nel frattempo vanno avanti i processi sul Monte Paschi di Siena, che è il vero nucleo della cosa, e sono stati assolti i vertici perché non ci fu ostacolo alla vigilanza. Forse a quella parte lì della storia bisognerebbe guardare con maggior rispetto delle sentenze, o no?
Sono le 7:34 minuti, Davide, noi ti ringraziamo anche oggi e ci ritroviamo come di consueto domani mattina sempre intorno alle 7:10 per la rassegna stampa. Quindi buona giornata e buon lavoro a Davide Giacalone.
A domani e buona radiovisione a tutti.
Nei giorni scorsi abbiamo molto scherzato sui cibi, insomma, che ci piacciono di più anche d'estate. Ieri con i colleghi, con Enrico e Massimo, si parlava di questo fatidico minestrone in estate. Qualcuno lo rifiutava, qualcun altro lo proponeva in versione tiepido fredda. E allora ci è venuto anche un po' l'idea di approfondire i temi della nutrizione durante i mesi caldi, in particolare in questa estate così tanto calda. Allora dobbiamo imparare ad adeguare la nostra alimentazione. Abbiamo deciso di approfondire con la dottoressa Sara Farnetti, esperta in nutrizione funzionale medica. Grazie per essere con noi, bentornata Sara.
Buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno. Allora io direi partiamo, se lei è d'accordo, dalla colazione. Noi stamattina, almeno parlo per me, io mi sono bevuto quei 7 caffè come faccio d'inverno, d'estate, in primavera, in tutte le stagioni, i biscotti. Insomma, di fatto per la colazione molti non cambiano le proprie abitudini alimentari perché magari sono affezionati a un certo tipo di colazione. È giusto, oppure quel pasto così importante, il primo del giorno, va adattato alla temperatura?
Dipende dalla persona e dipende dai sintomi che manifesta. Diciamo che d'estate i problemi principali sono quelli dell'astenia, tutti lamentano di sentirsi stanchi, di non avere energia, di aver bisogno di qualcosa che sia stimolante. In questo caso lei, prendendo caffè, cerca sicuramente il tono, lo cerca d'estate, d'inverno ovviamente, ma d'estate è più facile avere la pressione un pochino più bassa, proprio perché appunto il caldo favorisce l'ipotensione e la perdita di minerali attraverso la sudorazione. Quindi la colazione salata di cui si parla, al di là di essere salutare, è molto indicata d'estate, proprio per chi ha questa sensazione poi durante il giorno di essere astenico, di essere stanco. Quindi per esempio il pomodoro, la famosa bruschetta al pomodoro, pane e pomodoro con l'origano, qualche oliva, che è la classica colazione di chi va con il mozzo al mare, no? Cioè, che cosa, che poi al di là diventa anche un pranzo, la frisella, che è un'altra cosa italiana tipica col pomodoro. Mettere il pomodoro insieme all'oliva e il cappero, che è una cosa classica italiana, meravigliosa, con dell'olio extravergine d'oliva, è un modo per partire, non tanto perché la colazione è il pasto più importante, deve essere il pasto più adeguato alla persona. Perché dico sempre, se sbagliamo a fare colazione, tanto vale non farla. Non c'è bisogno di fare colazione per forza. Ci sono tante persone che non hanno bisogno. D'estate si svegliano, soprattutto d'estate, accaldati, stanchi, affaticati, che a quel punto è meglio prendere un caffè, io dico sempre, con un pezzo di cioccolato per chi vuole, oppure solo un caffè, da aspettare di cominciare a carburare. Ma se vogliamo mantenere durante la mattina intanto un tono un pochino più elevato, e si tratta anche della pressione, ecco questo mix, perché noi dobbiamo sempre pensare che è il mix che funziona,
certo,
di mettere insieme il cappero con il pomodoro, l'oliva, l'olio e il pane, sicuramente è una colazione che risponde alla prima esigenza di chi si lamenta durante il giorno poi di essere magari stanco, di avere una saturazione profusa, dove l'acqua che beviamo sicuramente non basta, perché ricordiamoci,
ecco,
d'estate più beviamo più
sudiamo
e quindi la perdiamo.
Anche, esattamente. No, poi ecco, l'idea del cappero a prima mattina ha fatto ha lasciato sgomenti molti.
Non
però,
siamo pronti,
giustamente,
dottoressa.
Non siamo pronti, ma dobbiamo farlo.
Ma scusi, ma quelle cose degli hotel e dei resort invece, scusi, dottoressa,
è una soluzione,
sì.
No,
certo,
altri,
diciamo, quelle cose degli hotel e dei resort, tipo il bacon,
le uova strapazzate,
no, che
Galletti
molti.
È uno che mangia sempre le uova strapazzate al mattino, e io con lui, solo
come
che lui
vede?
Rimane magro e io no. Come funziona questa cosa?
No, No, ma ecco, d'estate sempre la persona che durante il giorno lamenta astenia e debolezza, va bene utilizzare il bacon. Il bacon di per sé, se cotto alla griglia, perde la parte grassa, rimane la parte, diciamo, più carnea. E ovviamente uovo e bacon nel nostro immaginario è una colazione più da montagna, sicuramente non d'estate, ma io ho parlato di un sintomo tipico dell'estate, certo, delle persone che appunto soffrono di astenia.
Sì, sì, sì. Dottoressa, ma se dovessimo poi passare a pranzo e cena, per esempio più leggero il primo, meno il secondo, viceversa, oppure che tipologia proprio di alimento sarebbe più indicato assumere a pranzo e poi a cena, magari anche per riuscire a dormire meglio?
Anche qui dipende dal sintomo che riferisce la persona. Di solito ho parlato di ipotensione e astenia, però d'estate un altro desiderio di chi appunto magari va al mare o di chi poi si trova ad affrontare la calura estiva è quello di prendere cose fresche. Nessuno di noi vuole mangiare un risotto allo zafferano d'estate, preferiamo il riso freddo, preferiamo mangiare frutta e verdura crudi, ma è normale perché il corpo cerca di raffreddarsi. Allora, al di là della colazione o del pranzo o della cena, ovviamente le soluzioni più fresche sono quelle da preferire. Fresche si intende cose che possiamo cucinare. Attenzione, non si va in vacanza da pentole e fornelli d'estate, quindi si mangia quello che capita. Faccio un esempio: affettati e scatolame. No, io posso fare delle cose fredde cucinandole, perché cucinare significa trasformare il cibo e farlo funzionare. Facciamo un esempio: posso fare un'insalata fredda di riso, dove certo, io il riso l'ho lessato, l'ho raffreddato, l'ho mantecato se voglio nell'olio con, non so, una ratatouille di zucchine, carota, sedano, e poi ho messo dentro delle olive, dei semi, se amo dell'uovo sodo, e poi lo consumo. Quindi ho comunque trattato, mi sono adoperato in cucina.
Certo, poi insomma l'insalata di riso, così come la pasta fredda, sono sempre dei grandi classici dell'estate che danno grandi soddisfazioni. Grazie alla dottoressa Sara Farnetti, esperta in nutrizione medica, per questo punto sull'alimentazione estiva. A presto, buon lavoro.
Buon lavoro.
Buongiorno.
Grazie.
Arrivederci.
Mille.
C'è il Don, buongiorno.
Ciao, sono Pina, faccio il poeta. Il cuore delle mamme è come un castello fatato senza mura.
Wow, il cuore delle mamme è come un castello fatato
magico. Magico senza mura.
Senza mura.
Cioè si vede tutto.
Siete contente?
Sì, grazie.
Sì, noi su tutte mamme siamo, tra
quando
l'altro.
Togliamo i muri, donne, siamo sempre contenti.
Chi è meglio di noi per parlare di maternità, voglio dire, tutti i figli che abbiamo. Grazie, donne.
Ciao, a domani.
E vogliamo approfondire il tema che abbiamo trattato nella nostra prima ora, quello delle recensioni online, buone, cattive, volenti o nolenti, in qualche maniera orientano i nostri consumi se decidiamo di affidarci a quello che scrivono altri utenti, ma come sappiamo non sempre sono vere. E allora approfondiamo, come accennato prima, insieme a Marta Pennisi, giornalista del Corriere della Sera, che torna
Martina,
in
Martina.
Che ho detto?
Marta. Ciao Martina.
Buongiorno.
Ciao Martina, come stai? Benvenuta. Sono un po' un finimondo, per citare Mischeta, che abbiamo appena sentito, queste recensioni, soprattutto il periodo estivo, che a volte portano in alto dei posti, a volte un po' li stroncano.
Sì, beh, pensate, c'è anche una recente pellicola, Marilyn agli occhi neri, no? In cui c'è il racconto della protagonista che con solo le recensioni, addirittura un locale che praticamente inizialmente non esiste, riesce a avere una reputazione altissima, no? E quindi a renderlo un posto glamour, appunto, senza che manchi l'essenza stessa del posto. È un po' così, ma poi basta pensare all'esperienza di ognuno di noi. Ormai magari visitiamo ormai da qualche anno, decisamente visitiamo il sito internet della struttura del ristorante in cui vogliamo andare, però è scontato andare a dare un occhio alle recensioni, anche perché ognuno di noi ha piccole manie. Io ad esempio sono terrorizzata dai rumori durante la notte, quindi quando devo prenotare un albergo vado sempre a cercare qualcuno che abbia fatto un commento su quell'argomento, e c'è sempre qualcuno che commenta qualcosa sull'argomento.
Senti. Perdonami, pensavo avessi concluso il pensiero, perché in realtà quello che stiamo leggendo in queste ore è che ci sono molte piattaforme che appunto vivono tanto di recensioni, che stanno facendo una sorta di guerra contro le fake recensioni, e questo è il vero tema. E volevo capire un po', da un tuo punto di vista da osservatrice, quanto è esteso questo fenomeno, perché addirittura mettersi a fare una guerra contro costoro vuol dire che stanno diventando tantissimi.
Sì, esatto, nel senso che si stanno creando, appunto per quello che dicevo prima, che quindi ormai è il nostro modo di approcciarci alle strutture, alle esperienze che facciamo in un periodo come questo, come questo, quello estivo. C'è proprio un mercato che si è creato, e quindi da un lato ci sono le piattaforme, come possono essere piattaforme, grosse piattaforme di e-commerce, oppure Facebook, oppure la nota TripAdvisor, insomma, che diciamo è quella che ha fatto partire un po' tutto. Dall'altro ci sono dei contrattacchi, diciamo, delle organizzazioni che creano un mercato di recensioni false. Quindi non stiamo parlando della recensione falsa o comunque non solo di un amico o di persone che non hanno effettivamente visitato quell'albergo o quell'hotel, ma magari stiamo parlando proprio di attacchi coordinati. Mm-hmm. Perché uso il termine attacco coordinato? Perché poi di fatto le piattaforme, quindi ad esempio Facebook, qualche mese fa, quando per la prima volta ha messo nero su bianco una serie di regole che per ora coinvolgono soltanto gli Stati Uniti, ma chiaramente sbarcheranno anche altrove, e l'approccio che poi loro hanno tecnologicamente è questo, ovvero loro altro non possono fare che cercare di individuare in modo tecnologico un numero consistente di recensioni false e rimuoverle, con tutti gli stessi problemi che hanno le rimozioni degli altri tipi di contenuti, perché tu hai il rischio di tirar giù anche recensioni che false non sono, certo, quindi alterare risultati e classifiche, e poi hai il rischio concreto invece che ti sfugga qualcosa. Quindi assolutamente è un problema, insomma un fenomeno di portata consistente. Poi spesso la cronaca, come è accaduto ieri, ci dà notizie di interventi magari massicci, perché appunto quando si individuano comportamenti coordinati, quindi dietro magari dei gruppi, dietro dei gruppi di recensioni, dietro l'attività anomala di un ristorante o di un hotel o di un prodotto che viene recensito tantissimo, quando riesci a vedere che c'è un flusso di contenuti che ovviamente non è umano, diciamo, o non lo ha in tutte le sue caratteristiche principali, a quel punto la piattaforma può provare a intervenire.
Certo, bisogna appunto rispondere in qualche maniera, ma il singolo utente come fa a riconoscere una recensione falsa? Ci sono dei trucchi e degli stratagemmi che magari possiamo utilizzare noi singoli utenti?
Beh, ovviamente il linguaggio è la cosa più facile, no? Molto spesso se ci sono delle, diciamo, dei thread organizzati, quindi recensioni false organizzate, vuol dire che magari c'è un intervento di bot o comunque di persone che lo stanno facendo per lavoro, quindi tendenzialmente hanno un linguaggio meno naturale di chi sta postando sui social, su queste piattaforme, anche chi di noi lo fa in modo, insomma, in italiano, in inglese super corretto, magari lo sta facendo dal suo smartphone, quindi usa un tono colloquiale, quelle piattaforme sono, no? Quindi frasi, cose che ti vengono in mente. Quando una recensione è troppo specifica, sia in positivo sia in negativo, ovvero se è troppo specifica nel citare elementi e dare, insomma, indicazioni che insomma si fa capire, si capisce che è coordinata, oppure al contrario, come è capitato più di una volta, anche è un aiuto per le piattaforme per andare a prendere i fake, nel caso in cui invece siano citati elementi che non fanno parte di quel ristorante, di quell'hotel, e magari, insomma, ce ne si può rendere conto, ecco.
Certo, insomma, ricordando sempre che è possibile vedere poi lo storico di chi fa le recensioni, cioè quante recensioni ha fatto, magari se ha dato tutti i voti bassi nella sua vita o è un bastian contrario o tendenzialmente, diciamo, va a cercare il pelo dell'uovo e non è così affidabile. Grazie Martina Pennisi, in diretta dalla redazione del Corriere della Sera, all'alba di una giornata bella tosta dal punto di vista politico. Grazie.
Iniziamo.
Martina.
Buona giornata.
Buon lavoro naturalmente.
Allora, è il momento di parlare di film, di serie TV, quelle che vanno per la maggiore in questo periodo. Vi diamo anche qualche consiglio e ne parliamo con Flavio Natalia, direttore del magazine cinematografico Chuck, tra l'altro in edicola con il prossimo numero la settimana che si apre, mi pare, la prossima. Buongiorno.
Buongiorno a voi.
La prima cosa
bene?
Che sì, grazie, immagino anche tu, insomma, ci auguriamo di sì. La prima cosa che volevo chiederti è che come se la sta passando il cinema italiano, perché certamente non esce da un periodo d'oro brillante.
No, è un brutto periodo, il cinema italiano in sala non funziona, arrivano tanti film la cui produzione è stata aiutata dal sostegno che ha dato lo Stato, purtroppo non vanno bene in sala, a volte per colpa loro, sono troppi, sono a volte di qualità non all'altezza della tradizione, di quello che la gente si aspetta. Alcuni però vanno bene, per esempio Nostalgia, che è passato dal Festival di Cannes, ha raccolto quasi 2 milioni di al box office e soprattutto ha raccolto un sacco di lodi e un sacco di passaparola. Sembra incredibile, le vie del passaparola sono infinite, adesso passano per i social, ma sono ancora un elemento chiave per spingere la gente ad andare al cinema. Non c'è solo il cinema italiano, ce ne sarà tanto comunque in arrivo, tra un mese inizia Venezia quest'anno è considerata il festival, la mostra di Venezia è considerato il vero come dire, la partenza dell'ultima corsa possibile perché il nostro cinema torni ai fasti di prima del Covid e delle pandemie, dei lockdown e delle mascherine in sala e dell'impossibilità di prendere i popcorn mentre si guarda un film. Però ci sono i film stranieri, in sala qualcosa si muove, si muovono i supereroi, i quali però hanno un po' cambiato pelle, perché per esempio anche Thor Love and Thunder, che è il fenomeno del momento, non è un supereroe nudo e puro che vince e basta, è un supereroe autoironico in crisi sentimentale, che deve fare i conti con i rapporti con la sua ex, che diventa di nuovo un amore possibile. Anche là il linguaggio si è evoluto e i film che funzionano sono film che in qualche modo attraversano anche l'aspetto dei rapporti tra le persone, e anche i più disimpegnati o anche quelli che meno ti aspetti, come l'altro miracolo del momento, ormai è fuori da quasi 8 settimane, che è Top Gun Maverick, in cui Tom Cruise fa i conti col tempo che passa, persino con un esercito che non gli è più così riconoscente, nonostante le sue tante vittorie che addirittura fanno datare da 36 anni fa, sì, quando uscì il primo.
E così abbiamo visto un sacco di record appunto per Top Gun in particolare, però se vogliamo provare a sondare anche il terreno delle serie TV in questo periodo, cosa sarebbe più carino vedere, cosa ti senti di consigliare, Flavio, ai nostri ascoltatori?
Allora, il mese delle serie TV, l'alta stagione inizia ad agosto, come la gente torna dalle vacanze partono le grandi serie. Adesso che è luglio qualcosa c'è, ad esempio ieri sera è ripartito il Das Boot su Sky, che è una serie arrivata alla terza stagione, bella da vedersi, complessa, girata in modo elegante con un alto budget, ed è sicuramente una delle cose da vedere. C'è stata la conclusione di Stranger Things all'inizio del mese, è lì, è una di quelle serie che hanno spostato il gusto del pubblico in tutto il mondo. Ci sono dei colpi di scena, non ve li sto a dire, però c'è anche un'avvertenza: gli episodi finali non durano 50 minuti, un'ora, durano un po' di più, quindi fate bene i conti quando vi mettete davanti alla televisione
in base al tempo che avete. Ma perché dicevi invece che l'alta stagione sarà ad agosto? Che novità arrivano?
Beh, ad agosto c'è il ritorno dopo 3 anni del Trono di Spade, o meglio il suo prequel, che sarebbe The House of Dragons, e pochissimi giorni dopo, come inizia il mese di settembre, arriva l'altro colossal attesissimo, che sono Gli Anelli del Potere, ovvero sia Prime Video trasforma in serie TV la saga del Signore degli Anelli. Quindi Signore degli Anelli contro Trono di Spade, non sarà una cosa qualsiasi. Dopodiché ne arrivano tantissime, ancora adesso parlando di luglio mi viene in mente The Terminal List, che è su Prime Video e che è oggettivamente una serie action che si lascia guardare quando si arriva stanchi dall'aver provato a prendere un po' di fresco a fine giornata. C'è Westworld, c'è L'estate nei tuoi occhi, e ci sono ancora su Netflix i Peaky Blinders. Noi consumiamo rapidamente le novità, ma è una novità che ha 20 giorni e che è in ancora nella top 10 di Netflix delle serie più viste.
Esattamente. Senti, c'è questa polemica, forse polemica, che ha sollevato in queste nelle ultime ore Sylvester Stallone, no? Ha attaccato il produttore di Rocky dicendo: rivoglio i miei diritti. Si parla di cifre tipo, che ne so, che potrebbe aver guadagnato $75,000 e poi tutta la saga in realtà ha portato a casa quasi 3 miliardi. Lui dice: voglio lasciare qualcosa ai miei figli. Che ne pensi?
Sì, sono polemiche particolari. Mi incuriosisce di più quello dei diritti. È in realtà è una foresta intricatissima,
vero,
in cui
vero.
Per poter realizzare un film spesso si accettano delle clausole che poi diventano capestro quando poi il film ha avuto successo. Tenete presente che Rocky è un film che ha voluto fare a tutti i costi Stallone, andò in giro quasi casa per casa a cercare il budget tanti tanti anni fa. E mi viene in mente, come dire, un'altra cosa che più forse è divertente per gli spettatori: immaginare quale sia la saga che per numero di film che le appartengono abbia guadagnato di più. Ebbene, non è un caso, perché è ancora fuori anche questo di film, è Jurassic Park, perché certo. I sei episodi della saga hanno guadagnato più di un miliardo.
Ecco.
Di dollari ciascuno.
Insomma, anche questo fa riflettere non poco. Torneremo sicuramente a parlare di cinema, di serie TV. Grazie a Flavio Natalia, direttore di Ciak. A presto.
Grazie a voi e a presto.
Pronti ad approfondire di questi principali fatti di attualità insieme al direttore dell'ANSA, Luigi Contu. Buongiorno direttore, ben ritrovato.
Buongiorno a voi, eccoci qui.
Buongiorno.
Io direttore partirei dal suo podcast, perché è lì sul sito da alcuni giorni e c'è un titolo che riassume molto: fate presto e bene. Ebbene, ecco, ormai sul fare presto, direttore, vabbè, i tempi erano quelli che erano i tempi tecnici. Adesso il passaggio è fare bene.
Eh sì, il passaggio è fare bene, vedremo oggi se questa crisi davvero bizzarra persino per il nostro sistema politico, che diciamo ce ne ha fatte vedere tante, si risolverà per il meglio, che io penso sia il meglio, cioè per una prosecuzione del governo Draghi. Poi c'è chi spera invece nelle elezioni, per carità, è tutto legittimo. A me sembra che in questa fase, e con le elezioni comunque già previste e segnate tra pochi mesi, sarebbe meglio che il governo potesse andare avanti. È evidente che però deve andare avanti diciamo con una fiducia rinnovata, senza fare a usare troppi tecnicismi parlamentari, politici, eccetera. Ci sono delle cose da fare obbligatorie: PNR, legge di bilancio, alcune riforme economiche. Credo che oggi il presidente Draghi dirà quello che il governo deve fare veramente per andare a un 2023 che sarà molto complicato in condizioni di sicurezza, e poi vedremo chi ci sarà e chi non ci sarà. Mi sembra che la dichiarazione di Salvini di pochi minuti fa sia già abbastanza eloquente.
Ecco, veniamo proprio a questo, perché è vero che si fa fatica a trovare qualcuno che possa pensare, ipotizzare, prevedere un'uscita di scena di Mario Draghi tra oggi e domani, quindi tra Senato e Camera, ma è anche vero che l'incognita Salvini è presente. Le sue dichiarazioni le abbiamo lette poco fa. Il leader della Lega dice: decideremo per il bene dell'Italia e la Lega farà solo quello che serve agli italiani. Allora, questa incognita come si snoda?
Ma secondo me, se non ci sono fatti eclatanti, io penso che la Lega confermerà l'appoggio al governo Draghi, perché in questa fase ha una fortissima pressione da parte dei ceti produttivi, dei governatori, di tutta quella parte del paese che ha bisogno che si risolvano concretamente e pragmaticamente i problemi che sono già esplosi, dall'inflazione alla crisi energetica e al tema del costo del denaro che sta aumentando. Questo è un punto fondamentale. Poi è giusto che la Lega pensi e speri, come Fratelli d'Italia, di vincere le prossime elezioni e di proporre la sua ricetta al paese. Credo che però non convenga nemmeno a Salvini in questo momento precipitare, perché, ripeto, tra pochi mesi si svolgeranno le elezioni, per fortuna, come è giusto che sia, come è doveroso che sia, come sempre succede in Italia, si vota alla fine della legislatura. Se si interrompe prima, vuol dire che non ci sono le condizioni per un governo e per una stabilità. Qui stiamo parlando di pochissimi mesi, e quindi io credo che la saggezza di tutti quanti consiglierebbe davvero di fare un passo indietro, consentire a Draghi di chiudere questo lavoro e poi votare e vedere gli italiani quale governo sceglieranno.
Ecco, direttore, abbiamo fatto riferimento alla giornata molto impegnativa ieri per Draghi, tutte quelle che vengono definite, no, le consultazioni che ha fatto, insomma. Ecco, ci sono due titoli che oggi ci facevano riflettere in rassegna stampa. Da un lato Il Tempo, che titola Draghi cala le carte, dall'altro Il Manifesto, che scrive Conte non scopre le carte, perché effettivamente sembra che i due non si siano sentiti. E allora come interpretiamo questo segno?
Sì, è vero, ieri ci ha colpito anche a noi questo, diciamo, questa assenza di dibattito pubblico dei 5 Stelle dopo tanti giorni di assemblee, di incontri, di dichiarazioni. Ieri è stata una giornata evidentemente di grande trapasso, di grande difficoltà, di grande confronto, perché chiaramente un movimento che è nato con quei presupposti, che poi in questa legislatura si è dovuto misurare con tre governi diversi, anche molto diversi tra loro. Insomma, sta vivendo una situazione molto difficile, evidentemente al suo interno c'è una grande difficoltà che neanche Conte riesce a gestire. Quindi ieri abbiamo avuto proprio una giornata di eclissi, e ancora adesso io per esempio non saprei dirvi quale sarà la condizione, la posizione che esprimerà in aula. Certo, molto dipenderà da quello che dirà il Presidente del Consiglio, ma io penso che il Presidente del Consiglio ha già detto nella conferenza stampa prima del voto sul decreto aiuti che era disponibile a entrare sui punti che il Movimento 5 Stelle aveva avanzato, che tra l'altro alcuni di essi facevano già parte del percorso che il governo aveva in qualche modo individuato, naturalmente nei limiti e nelle possibilità di una situazione economica che non è senza fondo, quindi i fondi sono, i soldi che possiamo utilizzare sono limitati e bisogna fare delle scelte. Io credo che se il Presidente ripeterà sostanzialmente questi punti, anche il Movimento 5 Stelle paradossalmente potrebbe anche avere una posizione positiva, però non lo sappiamo, ha tenuto le carte coperte, è giusto quel titolo.
Ma c'è una difficoltà, direttore, in questo periodo anche a capire l'organizzazione del Movimento 5 Stelle, cioè con chi parlare, perché è vero che il riferimento è Giuseppe Conte, l'abbiamo visto, tutto quello che è successo in queste ore, in questi giorni, ma assistiamo in queste ore anche a un'assenza che a modo suo parla del garante, no, del Movimento 5 Stelle, che è Beppe Grillo. È vero che poi magari noi non lo sappiamo e in realtà ci può essere una regia che parta proprio da lui, ma sembra che effettivamente in questo momento stia lasciando un po' correre questa rissa, tutto quello che sta accadendo all'interno del partito che lui dovrebbe, no, stare lì a controllare.
Ma mi sembra abbastanza evidente che da un po' di tempo Grillo ha un po' mollato la presa, nel senso che non esprime più pubblicamente delle posizioni, come dire, chiare, no? Fa qualche battuta, qualche fotografia, la coccolina, un modo, diciamo così, abbastanza pittoresco di affrontare una situazione che in realtà è molto critica e drammatica per il paese. Quindi sta lì da una parte, evidentemente anche lui vede e constata che il Movimento 5 Stelle in un momento di gravissima difficoltà si sta disperdendo, e anche lui forse non sa che strada debba prendere.
Si sta un po' autopensionando, dici, direttore?
No, non lo so, no io diciamo, a me diverte molto, mi piace molto come attore, come artista, quindi esatto. Spero che non si pensi.
Esatto, però, che ci lasci,
diciamo,
la parte buona.
La storia del Movimento 5 Stelle è stata una parabola che è stata molto importante nella storia politica del paese, al di là di come la si pensi, però a un certo punto bisogna anche trarre delle conclusioni. Se un partito passa dal 30% al 6-7% e perde più della metà dei propri parlamentari durante una legislatura, dovrà pure fare dei conti.
Chiaro, chiarissimo. Mancano pochissimi secondi, ancora una battuta solo. A questo punto la parola chiave di oggi, direttore, se dovessi sceglierne una, potrebbe essere mediazione? Ce n'è una migliore?
Stabilità.
Stabilità, che è quello che insomma chiedono anche, non l'abbiamo ricordato ma ne abbiamo parlato in queste ore, i principali partner commerciali dell'Italia. Ieri abbiamo letto insomma dei sindaci, dell'associazionismo, è un fattore che non può non pesare, non avere un peso oggi. Direttore, attendiamo tutti i flash dell'ANSA, noi oggi saremo in diretta, racconteremo.
Siamo qui, siamo pronti, siamo alla macchina.
Racconteremo questa giornata minuto dopo minuto, anche grazie a voi. Buona giornata, buon lavoro.
Grazie, buona giornata a tutti.
Allora, ci sentiamo adesso nel giornale orario, poi a partire dalle 9:30 per le comunicazioni di Draghi in Senato con tutta la nostra redazione schierata e la direttrice Ivana Faccioli. Buona giornata, a dopo!
Ciao.